E buongiorno a tutte le persone in ascolto, questo è Bricobaldo e benvenuti e benvenute al radiogiornale della Ciurma Pirata, come di consueto ogni giorno alle ore 13. Quest'oggi è mercoledì 11 maggio 2022, sono le 13:08, ci scusiamo per il leggero ritardo, ma come avete potuto sentire ero comparso, ma il computer si è piantato proprio al momento giusto. Bene, dicevamo, trasmettiamo dalla Tana Fiorentina del Wombat, potete ascoltarci, ci state ascoltando anche su Radio Spore, Radiogramma, Radio Forte, potete scriverci in diretta all'indirizzo diretta wombat.vado.li, se volete mandarci dei contributi audio, audiomessaggi, vocali wombat.vado.li. Bando alle ciance. Notizie internazionali, si parla in primis della questione Israele-Palestina, perché una popolare giornalista di Al Jazeera, Shiren Abu Akleh, è stata uccisa dopo essere stata colpita da spari alla testa nel corso di scontri tra palestinesi e l'esercito israeliano in seguito all'ennesimo raid di Tel Aviv nel campo profughi di Jenin in Cisgiordania. Anche un'altra giornalista è stato ferito, secondo l'agenzia palestinese Wafa, che cita il Ministero della Sanità palestinese. La giornalista Abu Akleh, 51 anni, è morta dopo essere stata colpita dall'esercito di occupazione. Secondo Al Jazeera, la giornalista è stata uccisa a sangue freddo dalle forze israeliane, che l'hanno colpita al volto mentre indossava un giubbotto con la scritta PRESS. Il presidente dell'ANP, Abu Mazen, ha condannato il crimine di esecuzione da parte delle forze di occupazione israeliana. Abu Mazen ha detto di ritenere il governo israeliano pienamente responsabile di questo atroce crimine, sottolineando che fa parte della politica quotidiana perseguita dall'occupazione contro il nostro popolo, la sua terra e i suoi luoghi santi. Jenin, infatti, è uno dei luoghi nei quali negli ultimi giorni sono quotidiani gli attacchi e le incursioni dell'esercito israeliano. Domenica notte, infatti, un adolescente palestinese di 17 anni è stato colpito e ucciso da una guardia di sicurezza israeliana nell'insediamento di Tekoa, nella parte orientale di Betlemme. Oggi, mercoledì, il Ministero della Salute palestinese ha annunciato la morte di un giovane nella città di Al-Bireh, nella Cisgiordania centrale, ucciso dalle forze di occupazione israeliane. Ci spostiamo in Sud America, Colombia-Paraguay. Il 10 maggio il procuratore antidroga paraguayano Marcelo Pecci, 45 anni, è stato assassinato da due uomini armati su una spiaggia dell'isola di Barú, in Colombia, dove stava trascorrendo la luna di miele. Pecci era specializzato nella lotta alla criminalità organizzata, al traffico di droga, al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Stati Uniti, il 10 maggio, l'imprenditore Elon Musk, fondatore di Tesla e SpaceX, ha annunciato che in caso di acquisizione del social network Twitter revocherà in nome della libertà d'espressione la sospensione definitiva dell'ex presidente Donald Trump. Musk ha aggiunto che le sospensioni definitive dovrebbero essere riservate a casi estremi, per esempio ai profili falsi. Spagna, la direttrice dei servizi segreti Paz Esteban è stata destituita il 10 maggio in seguito alle rivelazioni riguardo i telefoni cellulari spiati del primo ministro Pedro Sanchez, del ministro dell'interno Fernando Grande Marlaska e della ministra della difesa Margarita Robles. Gli atti di spionaggio avvenuti tra maggio e giugno 2021 usando il software Pegasus dell'azienda israeliana NSO Group sarebbero di origine esterna. Inoltre, la settimana scorsa Esteban era finito al centro delle polemiche per aver ammesso lo spionaggio legale dei telefoni di alcuni leader indipendentisti catalani. Sri Lanka, il 10 maggio il governo ha ordinato alla polizia di sparare a vista sulle persone che compiono atti di violenza e saccheggi. Il giorno prima 8 persone, tra cui 2 poliziotti, erano morte e più di 200 erano rimaste ferite negli scontri tra sostenitori del governo e manifestanti antigovernativi. Lo stesso giorno si era dimesso il primo ministro Mahinda Rajaspaksa, fratello del presidente Gotabaya Rajaspaksa. Nel paese è in corso un'ondata di proteste contro le interruzioni dell'elettricità e le carenze di cibo, farmaci e benzina. In Corea del Sud invece il nuovo presidente conservatore Yoon Suk-yeol si è insediato il 10 maggio per un mandato di 5 anni. Nel suo discorso inaugurale Yoon ha invitato il regime nordcoreano a rinunciare al suo arsenale nucleare in cambio di aiuti economici. Dall'inizio dell'anno Pyongyang ha condotto 15 test missilistici. Africa, in Repubblica Democratica del Congo, il 9 maggio almeno 14 civili sono rimasti uccisi in un attacco condotto nel campo profughi di Lodda, nella provincia nord-orientale dell'Ituri. L'attacco è stato attribuito alla Cooperativa per lo Sviluppo del Congo, CODECO, una milizia che sostiene di difendere gli interessi della comunità Lendu. L'8 maggio i miliziani avevano ucciso altre 35 persone in una miniera d'oro artigianale nel territorio di Djugu. Ungheria, Croazia. Viktor Orban risponde alle accuse di boicottare il sesto pacchetto di sanzioni UE sul petrolio russo e rivendica fiume. Così fa arrabbiare la Croazia, che decide di inviare una nota all'Ungheria spiegando di aver interpretato le parole del premier di Budapest come pretese territoriali verso la costa croata. Tutto nasce da un'intervista rilasciata dal leader di Fidesz, che sotto pressione per aver annunciato il veto sulla linea rossa del bando al petrolio russo, che non permetterebbe a Bruxelles di presentare un nuovo pesante pacchetto di sanzioni contro Mosca, ha affermato che i paesi che hanno uno sbocco sul mare possono facilmente importare il petrolio, a differenza degli altri, come l'Ungheria, che sono strettamente dipendenti invece dall'afflusso proveniente dai gasdotti che la collegano alla Russia di Vladimir Putin. Fin qui niente di strano, se non fosse che il finale di dichiarazione del primo ministro: se all'Ungheria non fosse stato tolto lo sbocco al mare, anche noi oggi avremmo il porto, ha detto alludendo al fatto che Fiume e Rijeka, parte dell'Ungheria fino al 1918, fu dopo la prima guerra mondiale assegnata prima all'Italia, poi alla Croazia. Parole alle quali, che appunto, che alle orecchie di Zagabria sono suonate come una rivendicazione territoriale, tanto che nella nota consegnata all'ambasciatore ungherese a Zagabria, il ministero degli esteri croato ha chiesto spiegazioni, sostenendo che l'integrità del territorio croato è indiscutibile e che non sono accettabili pretese territoriali, neanche quelle espresse in senso retorico. Andiamo alle notizie a carattere nazionale, corriamo a Rimini, appunto, dove durante la 93esima adunata degli alpini che si è svolta a Rimini e San Marino tra il 5 e l'8 maggio ci sono state decine di molestie contro le donne. E la denuncia del movimento femminista Non Una di Meno, il nodo locale insieme al collettivo Casa Madiba e Pride Off ha raccolto oltre 150 segnalazioni di violenze fisiche e verbali, fischi per strada, insulti durante i turni di lavoro fino a schiaffi e palpeggiamenti, spesso da parte di uomini ubriachi e in gruppo. Nelle dichiarazioni ufficiali sulla donata non c'è traccia delle violenze subite da moltissime donne. Rimini e San Marino hanno dunque vinto la sfida di portare nel regno italiano del turismo marittimo il popolo delle penne nere, recita il comunicato conclusivo dell'Associazione Nazionale Alpini. E viva gli alpini, orgoglio patriottico, ha commentato la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Leghista Matteo Salvini ha postato l'immagine di un articolo del Corriere della Sera sulle molestie, commentando sprezzante: viva gli alpini, più forti di tutto e tutti, è un onore e un orgoglio ospitare a Rimini la Dunata Nazionale degli Alpini, secondo il governatore della regione Stefano Bonaccini. Bella figura di merda, ci verrebbe da dire. Torino. Martedì 10 maggio è iniziato l'Eurovision Song Contest a Torino e così, in concomitanza con l'arrivo del pubblico delle 18.30 fuori dal Palo Alpi Tour, è stato chiamato un presidio di denuncia dello sfruttamento di centinaia di volontari, così come delle speculazioni di spazi pubblici e risorse comunali. Nel testo di indizione di USB si legge: l'ennesimo grande evento che non sfrutta solo centinaia di giovani, ricattandoli contrattualmente affinché non svelino le condizioni di lavoro, ma anche migliaia di lavoratori e lavoratrici dello spettacolo e della cultura assunti con contratti precari che si stanno già ritrovando a fare turni massacranti con una pausa di 10 minuti per 5,40 euro all'ora. In un contesto, quello dello spettacolo e dei grandi eventi, che è segnato dalla mancanza di sicurezza sul lavoro, provocando frequentemente incidenti ed infortuni. Dopo il caso delle molestie e delle violenze diffuse a Rimini durante la tornata degli alpini, la questione si allarga anche ad altri casi simili, come quello avvenuto alla Reggia di Venaria durante l'Eurovision Song Contest. A denunciare l'aggressione e molestie sono le volontarie a seguito degli artisti che si sono ritrovati durante l'inaugurazione a doversi difendere da ballerine e cantanti durante un party esclusivo avvenuto dopo la sfilata inaugurale nella sala di Citroniera. Ragazze poco più che ventenni che hanno denunciato e descritto questi comportamenti di cui sono state vittime. È morto Paul Gisbord, è morto appunto lo storico britannico Paul Gisbord, aveva 76 anni, naturalizzato italiano. Lo studioso si è spento nella sua casa di Firenze dopo una lunga malattia. Accanto a lui la famiglia, la moglie, la professoressa Ayse Saracic, docente di lingua e letteratura turca di storia ottomana presso l'Università di Napoli e l'Orientale, e i tre figli Ben, Lisa e David Gisbord. Era nato a Londra il 18 luglio del 1945 e dal 1992 insegnava storia dell'Europa contemporanea alla facoltà di lettere dell'Università degli Studi di Firenze. È stato insieme al professor Francesco Pancio Parti il padre nobile del movimento dei girotondi, il cui obiettivo era quello di tutelare i principi di democrazia e legalità contro le politiche del governo di Silvio Berlusconi. Il suo ultimo libro è Passione politica, con Sergio Labate dei Naudi. Però insomma, Paul Gisbord è una voce, una penna che spesso è comparso negli ultimi anni, anche fino a pochi mesi fa, sulle pagine dei giornali, oltre ad avere appunto studiato di storia e ha scritto diversi testi considerati pietre miliari della storia contemporanea. Green Deal. In risposta alla crisi climatica attuale, il Green Deal europeo ha indicato obiettivi di emissione per tutta l'Unione in questo percorso, al fine di ridurre del 55% le emissioni entro il 2030 e raggiungere la neutralità climatica nel 2050. L'Italia dovrà rivedere la propria strategia codificata nel Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima. Gli scenari al 2050 contenuti nella strategia italiana di lungo termine della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del gennaio 2021 indicano che l'elettrificazione dei consumi di energia supera il risparmio ottenibile via aumento dell'efficienza. Di conseguenza, la domanda di energia elettrica nel nostro paese è destinata ad aumentare. Aumento di 14 volte della generazione solare, di 9 di quella eolica, e nella strategia viene delineato uno scenario di domanda elettrica al 2050 denominato scenario di decarbonizzazione. Questo scenario richiede una profonda elettrificazione dei consumi e il ricorso all'idrogeno sia come combustibile per i trasporti sia per lo stoccaggio di energia, con un obiettivo di penetrare nelle rinnovabili sulla produzione di energia elettrica, che dovrà arrivare appunto al 95%. Lo scenario al 2050 si basa su alcune ipotesi, una domanda che cresce a 670 terawattora, nei quali solo il 5% potrà essere ancora soddisfatto dai combustibili fossili. Una produzione di energia idroelettrica e da altre fonti di energia rinnovabile costante al pari del bilancio tra import e export di energia, e cioè 1.505,5 terawatt di differenza tra domanda e produzione. Poi, inoltre, dovranno essere coperti da uno sviluppo impetuoso delle generazioni solare ed eolica in tutte le loro declinazioni. Il risultato è un aumento della produzione di 14 volte per il solare e di quasi 9 volte per l'eolico. Ebbene, andiamo... Appunto, sì, poi tutta la questione... gli scenari accreditati indicano che le possibilità di installazione di fotovoltaico a terra superano le necessità del mix energetico, con un consumo di suolo accettabile, ma con opposizioni più forti da parte delle comunità locali. pure la crescita del fotovoltaico sui tetti a spazi interessanti, mettendo in produzione il 2% delle superfici disponibili, si potrebbe raggiungere un target di fotovoltaico al 2030. Quindi grandi, grandi opportunità. Allora, andiamo in Toscana per la cronaca locale. Allora, subito a Coltano, appunto torniamo a parlare del progetto della base militare di Coltano e chiediamo al governo, al Ministero della Difesa, al Ministro della Difesa Lorenzo Guerini di compiere un gesto di disponibilità e ragionevolezza ritirando il decreto che appare palesemente in contrasto con fondamentali norme di legge e previsione di assetto territoriale, lo ripete il Comitato di Difesa di Coltano, che raggruppa i residenti del borgo rurale vicino a Pisa, individuato dall'esecutivo come sede di una nuova base militare, l'abbiamo già detto, che riunisca i carabinieri del GIS, del Toscana, del nucleo regionale Cinofoli e dei neocostituito reparto di tutela della biodiversità. L'area è di 73 ettari, proprio ai confini del parco regionale di San Rossore, e noi, aggiungono dal comitato, riteniamo che la trattativa debba partire da alcuni punti fermi. Il borgo di Coltano nella sua interezza, compresa l'area dell'ex radar, non deve diventare una cittadella militare, mentre si deve costruire nel parco. Niente si deve costruire nel parco e non si deve incrementare il consumo di suolo. E proprio perché, come abbiamo scritto anche nella lettera al presidente Mattarella, riteniamo degne di attenzione le esigenze dell'arma dei carabinieri e vista la disponibilità dimostrata, chiediamo a tutti di fermarsi. Proposte improvvisate ed estemporanee, non sufficientemente approfondite, sono dannose. C'è bisogno di un tempo congruo per compiere le necessarie ricognizioni e gli approfondimenti adeguati, solo così si potrà trovare se c'è la soluzione giusta. Ma la posta in gioco è ben più alta di quella invocata dal comitato dei residenti, perché Pisa non può diventare un hub per la guerra, così appunto con la US Army a Camp Derby, la Folgore a due passi dal campo dei Miracoli e i carabinieri parade del Tuscania a deturpare un territorio fragilissimo e pregiato. La struttura dovrebbe occupare 73 ettari, circa 440.000 metri cubi di edificato per il costo di 190 milioni di euro dal Fondo di Sviluppo e per la coesione 2021-2027, tutto per ospitare il gruppo intervento speciale del primo reggimento carabinieri paracadutisti Tuscania e del centro Cinofili. Il governo Draghi ha deciso di realizzare questa base col decreto presidenziale del 23 marzo, ma il progetto risale a più di un anno fa. Anche il Consiglio regionale ha uso e consumo di chi lo ha votato, si è esibito nell'approvazione delle tre mozioni, una del Partito Democratico, primo firmatario il capogruppo Vincenzo Ceccarelli, una di Italia Viva, primo firmatario il capogruppo Stefano Scaramelli, approvate entrambe a maggioranza a favore Partito Democratico, Italia Viva e Movimento 5 Stelle, contrari Lega, Fratelli d'Italia e poi si è astenuta la consigliera Elisa Tozzi del gruppo misto Toscana Domani. Una è stata presentata dal Movimento 5 Stelle, prima firmataria Irene Galletti, approvata dal Movimento 5 Stelle. La mozione del PD impegna la Giunta a intraprendere ogni azione utile, anche di concerto con l'ente parco di Migliorino, San Rossore e Massaciuccoli, il comune di Pisa e gli altri enti locali interessati, al fine di avviare un confronto con il governo, in particolare con il Ministero della Difesa e con le autorità militari, teso a scongiurare un intervento fortemente impattante sotto il profilo ambientale in un luogo soggetto a tutela. Il capogruppo del PD Ceccarelli ha ricordato la disponibilità attiva da parte della Toscana e di quei territori dove c'è la base di Camp Derby e a Coltano esiste già un centro radar. Queste eventuali realizzazioni rappresentano un impatto significativo in un territorio soggetto a vincoli. L'inopportunità di questo intervento è emersa, ci sembra opportuno che ci sia l'impegno per cercare di scongiurare o che possa essere realizzato nel rispetto della presente delle presenze naturalistiche o con soluzioni di riduzione o al di fuori del parco stesso. Questa questione di Coltano sembra, insomma, andrà avanti a lungo. Ci spostiamo in Casentino, nella zona di Prato Vecchio Ostia, perché ieri mattina Martedì 10 maggio l'attivista ambientale Adriano Caripuma, figura simbolo della resistenza dei popoli indigeni dell'Amazzonia, è stato ospite nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. Si è trattenuto l'intera giornata e ha concluso la sua visita sul Monte Penna, straordinaria terrazza e cerniera dei due versanti appenninici. Nei primi tre mesi del 2022 il Brasile ha perso oltre 940.000 km² di foresta amazzonica, 9 volte l'intera superficie di Firenze. A partire dal 2019, con l'arrivo del governo al governo del presidente Jair Bolsonaro, la deforestazione incontrollata ha trovato nuovo slancio. In una corsa sfrenata all'accaparramento di terre fertili ha spianato la strada ai nuovi predatori, l'industria alimentare e mineraria, le compagnie energetiche, commercio dei legnami pregiati, eccetera, eccetera. L'evento nel quadro di una serie di incontri in tutta Italia è stato coordinato dalla ONG COSPE, che ha rinnovato anche per il 2022 il proprio impegno a difesa della foresta pluviale con la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi Amazonia. Nella campagna del COSPE aderisce anche il Parco delle Foreste Casentinesi, che ha deciso di dare sostegno alle popolazioni della foresta amazzonica e del sud-est asiatico nella lotta alla loro distruzione. La visita di Adriano Caripuna assume un significato particolare anche alla luce delle esperienze che portiamo avanti nel Parco Nazionale. Le popolazioni locali sono una risorsa essenziale della biodiversità, le foreste sono alla base della vita degli animali e quindi anche dell'uomo, commenta Luca Santini, presidente del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna, una delle aree forestali più evolute d'Europa. Andiamo sul litorale, a Viareggio, perché il comune di Viareggio ha rinunciato alla costituzione a costituirsi come parte civile nel processo di appello bis sulla strage ferroviaria del 29 giugno 2009, costata la vita a ben 32 persone bruciate vive dal fuoco sprigionato dal deragliamento di un treno merci contenente GPL, che appunto il tale processo si sta svolgendo a Firenze. La decisione è stata resa nota nel corso dell'udienza di lunedì mattina. La Corte ha chiesto all'avvocato Graziano Maffei che assista il comune se l'ente volesse rinunciare a comparire nel processo come parte, e il legale ha risposto in modo affermativo. Per il comune di Viareggio nel marzo scorso c'è stata quietanza di un risarcimento residuale da 200.000 euro per danno morale per il tramite della compagnia assicurativa Generali, mentre già a suo tempo era stata liquidata al municipio 2,8 milioni di euro per danno patrimoniale. La rinuncia a proseguire come parte civile è spiegata col fatto che il comune non manterrebbe altre pretese di risarcimento nel procedimento. E stamani in aula mi sono vergognata, questo il lapidario commento dalla sua pagina Facebook da parte di Daniela Rombi, che dei familiari delle vittime della strage è un autentico simbolo assieme a Marco Piacentini, e quest'ultimo, attuale presidente dell'associazione Il Mondo Che Vorrei, nata dopo la strage, appena una settimana fa aveva scritto una dura lettera indirizzata al sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro, lamentando in sintesi la scarsa vicinanza nei confronti dei familiari da parte sua e dell'amministrazione comunale. Allora, le notizie sono concluse, facciamo come di consueto, diamo uno sguardo a che aria tira. La rete di centraline low cost, che potete anche voi controllare su www.cheariatira.it. Andiamo in Toscana, maggioranza di centraline contrassegnate dal tasto verde, a parte a Firenze, quelle, me ne sono alcune gialle, alcune rosse, a Brozzi, alcune gialle, alcune arancioni. In particolare segnaliamo Brozzi, PM2,5 a 19, PM10 a 14, è una delle centraline, appunto, quella di Sesto anche, è contrassegnata dal bollino arancione, a padule 17 e 16, rispettivamente PM2.5 e PM10. Poi alcune gialle, ma tendenzialmente l'andazzo è questo. Sopra l'Appennino incontriamo centraline contrassegnate dal colore verde, a Genova anche, con esclusione di Canepa 1 che segna 12.25 e 21, attenzione, di PM10. Più o meno valori simili anche al Bogliasco Mazzini, sempre nell'area genovese. Sto leggendo quelle contrassegnate dal giallo, e più o meno simili anche in argine della Polcevera, sempre Genova. Queste sono le uniche contrassegnate da bollini gialli nell'area genovese. Milano la vediamo anch'essa contrassegnata dal bollino verde. Nell'area Venezia, vicino Treviso, per fortuna quest'oggi è abbastanza tranquillo. Invece le centraline di Venezia, ve ne sono due contrassegnate dall'arancione, precisamente sulla terraferma Venezia Campalto La Salsola, 16-17 di PM2.5 e PM10, e invece proprio la centralina del Lido su via Spalato, uguale, stessi risultati, 16-17 per PM2.5 e PM10. Bene. Sono le 13.24, il radiogiornale termina qui e vi lasciamo alle programmazioni delle varie radio, e ci risentiamo domani alle 13 con il giornale radio della Ciurma Pirata. Un saluto dalla redazione bombata, Tuco Joao e Bricobaldo.